Laudetur Jesus Christus.
I titoli spiragli di pace in Libia firmato cessate il fuoco permanente, la pandemia di Covid-19 crescono in modo esponenziale i contagi, l'OMS agire immediatamente per evitare morti inutili, quindi gli Stati Uniti a 10 giorni dal voto, mentre domani il popolo cileno deciderà se cambiare o meno la Costituzione. Sabato 24 ottobre, bentrovati da Andrea De Angelis. Dopo 5 giorni di colloqui mediati dall'ONU a Ginevra, le due fazioni in contrasto in Libia, quella del governo riconosciuto dal premier al-Sarraj e quella del generale Haftar, hanno firmato un cessate il fuoco permanente. Il servizio è di Elvira Ragosta.
Un passo fondamentale verso la pace e la stabilità in Libia, così il segretario generale dell'ONU Guterres saluta l'accordo sul cessate il fuoco, un risultato celebrato dalla comunità internazionale nonostante qualche voce scettica. Se per il presidente turco Erdogan l'accordo manca di credibilità, dalla diplomazia russa l'auspicio che porti a una pace duratura. Le parti hanno convenuto che tutte le unità militari e i gruppi armati in prima linea torneranno alle loro basi, mentre mercenari e combattenti stranieri dovranno lasciare il paese entro 3 mesi. Questi termini dell'accordo annunciati dall'inviata ONU per la Libia, Williams. Un primo passo verso la pace e la stabilità del martoriato paese nordafricano che per il premier dimissionario di Tripoli, al-Sarraj, potrebbe aiutare a spianare la strada ad accordi politici ed economici. La commissione militare congiunta che ha partecipato ai colloqui lavorerà all'unificazione delle forze armate mentre i delegati politici si occuperanno dei colloqui a Tunisi previsti a inizio novembre.
E di questa tregua Giancarlo Lavella ne ha parlato con Luciano Ardesi, esperto di Nord Africa.
Questo era il primo passo indispensabile, che ci fosse un accordo di principio per un cessate il fuoco, come si era detto, entro il mese di ottobre. Naturalmente rimangono i problemi e le difficoltà che la Libia ha conosciuto in questi anni e quindi si dovrà vedere passo per passo le intenzioni dei diversi attori. In Libia sappiamo, oltre ai 2 schieramenti contrapposti, ci sono forti influenze internazionali.
L'auspicio è che dopo questa tregua si possano innescare dei colloqui e su quali temi?
È trovare un equilibrio all'interno dei diversi poteri che ci sono in Libia in questo momento, che sono principalmente oltre ai 2 schieramenti che si sono contrapposti in questi anni tra al-Sarraj e Haftar, anche le milizie che sono quelle che controllano effettivamente il territorio, che difficilmente cederanno le armi se non avranno un loro ruolo politico all'interno del futuro della Libia.
Cambiamo argomento, molti paesi dell'emisfero nord si trovano in un momento critico della pandemia con ospedali e terapie intensive quasi al limite, lo ha detto il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus aggiungendo che i prossimi mesi saranno molto duri. Nel mondo si registra un nuovo record di casi giornalieri, sono 445.000 per un totale che supera 41,5 milioni di infezioni. Amedeo Lomonaco.
Il Covid continua a minacciare e a colpire varie regioni del mondo. L'OMS esorta ad agire subito per evitare morti inutili. Negli Stati Uniti, il paese con il più alto numero di nuovi positivi giornalieri, il candidato del Partito Democratico alle presidenziali, Joe Biden, ha promesso che se verrà eletto il vaccino contro il Covid-19 sarà gratuito per tutti. Situazione preoccupante anche in America Latina. In Perù sono stati superati 883.000 casi totali e 34.000 decessi. Continua l'escalation di contagi in Europa. Nuovo record in Francia, dove dall'inizio della pandemia sono stati accertati oltre 1 milione di casi. La Germania ha superato la soglia dei 10.000 morti per Covid-19 dall'inizio della pandemia. Il Lussemburgo ha deciso di stabilire un coprifuoco notturno. In Italia, infine, si è assistito ieri sera a scene di guerriglia urbana a Napoli davanti al palazzo della Regione Campania, con manifestanti scesi in piazza per protestare contro il coprifuoco e la prospettiva di un nuovo lockdown.
Messaggio ieri del Papa ai partecipanti al convegno Eco-One, l'iniziativa ecologica del Movimento dei Focolari in corso fino a domani. È prioritario un nuovo e più inclusivo paradigma socio-economico e si deve spezzare, scrive Francesco, la logica dello sfruttamento e dell'egoismo. Proposta bocciata, così il Parlamento del Portogallo ha respinto ieri l'iniziativa popolare di promuovere un referendum per la depenalizzazione o meno dell'eutanasia. Immediata la risposta della conferenza episcopale locale che definisce deplorevole la scelta del Parlamento perché lascia intendere come la depenalizzazione dell'eutanasia verrà approvata anche se l'iter legislativo è ancora in corso. Voltiamo pagina alle presidenziali americane del 3 novembre prossimo. Come già accaduto nel 2016, la conferenza episcopale invita i cattolici a partecipare a una speciale novena elettorale online che li aiuti a votare con discernimento alla luce degli insegnamenti della Chiesa. Intanto continua la campagna dei candidati Trump e Biden. Abbiamo intervistato Alia Nardini, professoressa di scienze politiche allo Spring Hill College di Bologna.
Il dibattito sembra non aver cambiato il parere degli swing voters, quegli elettori che sono registrati come indipendenti e non hanno sostanzialmente ancora un'idea chiara. Quanto vediamo dai sondaggi è un vantaggio di Joe Biden che si assesta tra il 7 e l'8%. Tuttavia negli stati chiave in realtà il vantaggio di Biden è il 4%.
Su quali argomenti si giocherà il voto di chi si recherà alle urne?
Abbiamo già parlato degli indecisi. Il blocco delle minoranze è la seconda area e possiamo dire che sta aumentando il consenso verso Donald Trump da parte dei latinos. L'ultimo è il blocco anti-establishment, lo zoccolo duro dell'elettorato di Trump, che soprattutto nei dibattiti è stato energizzato.
Continuano le tensioni in Nigeria. Ieri le forze di sicurezza hanno preso il controllo di Lagos, teatro da lunedì di scontri tra manifestanti e polizia. Il governatore della città ha annunciato una riduzione del coprifuoco. Secondo i media nazionali, questo mese sono morti almeno 50 manifestanti. Il Cile si avvia al suo primo referendum dopo il regime militare di Pinochet. Il plebiscito nazionale si terrà domani per chiedere ai cileni se mantenere o meno l'attuale Costituzione e inoltre stabilire da quale organo istituzionale dovrà essere riscritta. Luca Collodi ne ha parlato con lo storico cileno Italo Capurro.
Fa la consulta alla popolazione se vuole o non vuole un cambio nella Costituzione. Se si dice di sì, si comincia un processo che durerà 2 anni con persone elette della società per fare una nuova Costituzione. Invece si dice di no, rimane l'attuale Costituzione e quindi è abbastanza importante perché questa Costituzione attuale, sebbene è stata qualche parte della Costituzione è stata cambiata durante il ritorno alla democrazia, comunque è una Costituzione che è stata fatta sotto la dittatura. Diciamo che la situazione sia economica sia sociale è abbastanza preoccupante.
Prosegue il conflitto per il Nagorno-Karabakh, la regione contesa tra Armenia e Azerbaigian. L'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa esprime preoccupazione per le conseguenze catastrofiche per tutta la regione caucasica. Sono già 5.000 i morti. Ieri il segretario di Stato americano Pompeo ha incontrato separatamente a Washington i ministri degli esteri di Armenia e Azerbaigian, auspicando la fine delle violenze e una maggiore protezione dei civili. E si continua a combattere anche in Afghanistan, dove da oltre 10 giorni è in corso un'offensiva tra forze governative e talebani. Almeno 35.000 gli sfollati a causa dei combattimenti, principalmente nella regione dell'Helmand. Non mancano le vittime, come i 12 bambini rimasti uccisi in una moschea in un raid. Oggi cambiamo decisamente argomento. Nella giornata delle Nazioni Unite, nate 75 anni fa, si apre a Roma Human Rights Esposizione con 163 immagini dell'archivio fotografico dell'ONU che raccontano le sue missioni civili e militari. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Il presidente degli Stati Uniti Roosevelt e il primo ministro britannico Churchill discutono a bordo della nave da guerra Prince of Wales, dove hanno sottoscritto la Carta Atlantica. Il 1941, nella mente dei leader dei due stati fondatori, sta prendendo forma la futura organizzazione delle Nazioni Unite, che diventerà realtà nella conferenza di San Francisco del 1945 nell'Opera House, dove si vede in una seconda immagine un addetto dello staff che aggiunge il cartello dell'Argentina su un banco. Sono le prime foto della mostra Human Rights, visitabile a Roma fino al 28 novembre. Il curatore, il giornalista Alessandro Luigi Perna, descrive così altre immagini della storia dell'ONU.
Questi bambini austriaci che nel 1946 chiedono da mangiare. Il primo intervento è soprattutto in Europa, dove ci sono milioni di profughi. Questa foto racconta anche come l'ONU sia distinta in attività che hanno aiutato lo sviluppo, l'emancipazione femminile, la lotta alle malattie endemiche, gli interventi quando c'erano delle carestie.
In chiusura vi ricordiamo che stanotte ritorna l'ora solare, alle 3 dovremo spostare le lancette indietro di 60 minuti, l'ora solare resterà in vigore fino al 27 marzo 2021, ma ad aprile i paesi europei dovranno scegliere se mettere fine all'ora legale che è in vigore da 54 anni. È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Mario Scattone, regia Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.